Allora, il percorso che avevo delineato per questo 5 giorni, insomma, che stiamo insieme, è legato al tema del pentimento in rapporto alla preghiera. E questa mattina vorrei introdurmi in questo cammino, lasciandovi gli elementi di riferimento che poi svilupperò nel corso di queste giornate. Parto con una preghiera di un mistico persiano musulmano, Ansari si chiama, ed è vissuto tra il 1006 e il 1088. Ha questa bellissima preghiera: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza. Tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che in te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Una preghiera molto bella. Allora, la forza di questa preghiera, che poi diventa anche come la via per il nostro cuore per compiere i desideri che porta rispetto a Dio, no? Sono quel solo tu. Quando per il nostro cuore vale quel solo tu? E questo solo tu si può scoprire solo in ragione del fatto tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Quel solo tu è in ragione della potenza del pentimento. Questo è il collegamento di fondo che svilupperemo nel corso di queste giornate. Abbino a questa preghiera un testo che mi ha colpito molto e che adesso vi illustro, fa parte del discorso 68, l'ultimo dei discorsi di Isacco Siro, che è un grande mistico, diciamo dal VII-VIII secolo. Perché nella redazione greca dei suoi discorsi, questo è l'ultimo, e l'ultima citazione di questo discorso, che è tutto intessuto attorno al tema dell'umiltà e del pentimento, ha queste parole. E direi è come la firma che mette a tutto quello che ha detto in tutti i discorsi precedenti. Allora, aveva parlato, no, dell'uomo che desidera l'umiltà e che desidera il pentimento. E commenta così, sono le ultime parole. A chi chiede questo sarà risposto così. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. E spiega: guarda in quale modo l'ha acquistata, in questo caso sto parlando dell'umiltà come la sintesi di tutte le virtù, guarda come l'ha acquistata colui che ne ha dato il comando e che ne dona il carisma. Fatti simile a lui e la troverai. Quel simile a lui è spiegato in questo modo. Egli infatti ha detto: viene il principe di questo mondo, ma in me non troverà nulla. E poi aggiunge: vedi come con la perfezione di tutte le virtù è possibile acquisire l'umiltà? Emuliamo dunque colui che ne ha dato il comando. E cita ancora quel famoso testo che Santa Chiara d'Assisi, commenta in modo straordinario nella sua lettera ad Agnese. Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E Santa Chiara, che i santi hanno delle intuizioni potenti sulla vita dei nostri cuori, e lei dice: e l'unico momento in cui ha fatto riposare il suo capo è quando l'ha reclinato sulla croce. Prima non si è mai riposato. Quel prima non si è mai riposato vuol dire: prima non ha mai ceduto alla dinamica potente di un amore pieno di compassione per gli uomini. Allora, quello che per noi è difficile da comprendere, ma non credo solo per la testa, ma sicuramente per il cuore, è questo. La frase che è stata citata, viene il principe di questo mondo, si trova alla fine del capitolo 14 di Giovanni. Quando Giovanni riporta questa frase, per lui è concluso il discorso dell'ultima cena. Subito dopo si dice: andiamo, nel senso che è come immediato l'arresto, poi il processo, la condanna di Gesù. Anche se poi, subito dopo, continua con tre lunghi capitoli, che è come se dovesse con altri discorsi rendere conto di quello che Gesù ha già detto prima, in sintesi. Questo capitolo 14 va continuamente meditato perché è straordinariamente potente. Pensate soltanto a questo, cioè i padri antichi si sono serviti del capitolo 14 di Giovanni per illustrare il senso della vita spirituale. Noi siamo, almeno come psicologia, siamo molto distanti da questo modo di spiegare la realtà della vita del cuore. Ma questo del viene il principe di questo mondo, noi nella nostra traduzione leggiamo e contro di me non può nulla, che è giusto tradurre così. Il greco però ha un'espressione molto più semplice, perché dice: in me non ha nulla. Alcuni codici antichi riportano questa, che probabilmente lui leggeva nella versione siriaca, ma ci sono anche codici di lingua greca dove si dice: in me non troverà nulla. Cosa vuol dire? Allora provate a rifarvi alle tre tentazioni che segnano l'inizio del compito messianico di Gesù. È stato battezzato, lo Spirito lo porta nel deserto per essere tentato. La tentazione è riferita a come lui vivrà il suo compito messianico. Non è la tentazione rispetto alla sua persona come tale, ma rispetto al compito che è chiamato a svolgere. Il compito in che cosa si traduce? La conquista degli uomini. Guadagnare gli uomini all'alleanza con Dio. Guadagnare gli uomini all'amore con Dio. Di che cosa si serve? Con quali strumenti lo fa? Come lui realizza questo? Ecco, il tentatore si inserisce in questo movimento, no, del cuore di Gesù di adempiere il compito per cui è stato mandato, con questa, diciamo, sai quando c'è quel suggerimento accattivante, no? Dici, tu vuoi conquistare gli uomini? Oh, ma io gli uomini li conosco bene. Se li vuoi conquistare, devi fare così, così e così. Saranno tutti ai tuoi piedi. Pensiero segreto che c'è dietro questo? Così almeno capirai che sono io che te li ho dati, non che li hai conquistati tu. Il pensiero segreto non è espresso. L'illusione nasce dal fatto che l'invito al bene nasconde il veleno. Le nostre tentazioni, guardate, che sono tutte così. Non è che noi vogliamo fare il male. Noi vogliamo fare il bene, ma a titolo proprio, secondo uno schema nostro. E non invece facendo in modo che, se io eseguo il bene, mi troverò dalla parte di Dio che ama i suoi figli in totale compassione. Allora Gesù cosa deve fare? Rintuzza le avance, no, del tentatore, smontando quel pensiero segreto che lui ha. In sostanza, ridotto proprio all'osso, si tratta: il demonio, che è il principe di questo mondo, si fonda sul principio della gloria. Gesù, che viene in nome del Padre, che è stato mandato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per gli uomini, si fonda non su quel principio, ma sul principio dell'abbassamento, della accondiscendenza, della compassione. Quando Gesù ricommenta le avance del tentatore immediatamente prima di subire la passione, ricorda semplicemente questo. Lui viene, tenete conto che nella logica del racconto della passione il pensiero, diciamo, che viene illustrato è: il demonio si ripresenta con tutta la sua violenza pur di ottenere il suo scopo. Esercita il massimo che può, diciamo, usare, no? di astuzia e anche proprio di violenza, di ingiustizia, dicendo: più schiaccio, più otterrò. E invece, più schiaccia e più fa risaltare la grandezza dell'amore di Dio. Perché? Perché in Gesù non c'è nulla che appartiene al diavolo. Il diavolo ha potere sui cuori fin tanto e soltanto quando trova qualcosa che gli appartiene. Qualcosa gli appartiene è la gloria. Allora, fate un salto. Tutti i nostri pensieri, per esempio, di confronto, tutti i nostri pensieri di invidia, gelosia, tutte le, come dire, le chiamiamolo, non so, le generosità che noi viviamo, guardateci bene, dentro non c'è questo istinto di gloria. Se io faccio il bene e non sono riconosciuto, io sono contento. Quel riconoscimento appartiene al mondo. Se noi perseguiamo in qualche modo un riconoscimento, prima o dopo il diavolo entrerà nel nostro cuore, troverà il modo di farci naufragare. In Gesù questo non succede. Lui, quando si avvicina all'umanità di Gesù, risottolineo, secondo il compito che gli era stato affidato, cioè quello di conquistare gli uomini, Gesù non ha nulla che sappia di questo mondo, non ha nulla che faccia presagire una specie di, diciamo, di proprietà del diavolo, in assoluto. Questo si vede fino in fondo proprio come è descritta la scena della crocifissione e l'ultima parola di Gesù. No, allora, quando viene descritto la beffa che gli astanti rivolgono al Signore, guarda lui, si dichiarava figlio di Dio, e guardalo un po', vediamo, se, dato che è figlio di Dio, se Dio lo libera, no? Cioè, è un modo per schernire quello che Gesù ha sempre detto e quello che Gesù è. Questo schernire è il massimo dell'ingiustizia. Ottiene qualcosa? Ma perché? Perché alla fine lui dice: perdona loro, non sanno quello che fanno. Notate, neanche dice io vi perdono. Ci sarebbe anche qui come un principio di vanità: io vi perdono, io sono superiore a voi. Neanche questo c'è. C'è soltanto quello di far valere la grandezza dell'amore e di compassione del Padre. Perdona loro, non sanno. Allora, Gesù, mentre vive la totalità di intimità con il Padre, non si stacca mai dall'intimità con i suoi fratelli, per quanto i suoi fratelli agiscano in modo cattivo verso di lui. Questa, diciamo, radicalità di intimità con Dio e di solidarietà con gli uomini fa sì che il demonio, quando arriva ed esercita la sua pressione, per quanto scandagli, non trova niente che sia suo e verrà scornato. Ora, perché quando noi immaginiamo un cammino spirituale, un percorso di, diciamo, spesso noi abbiamo queste immagini, no? Salire sul monte, ascendere a Dio, cioè l'immagine è sempre quella di salire, no? Quella di andare sul monte. Invece, dal punto di vista del Vangelo, l'immagine effettiva per salire è quella di scendere, è quello di abbassarsi, come ha fatto Gesù nella sua umanità. Ora, questo abbassarsi è l'espressione della totale compassione di Dio per l'uomo. E se vale il principio che il servo non è più del padrone, il discepolo non è più del maestro, questa è l'unica strada. Noi non siamo mai in pace con questa cosa. Sì, qualche volta forse percepiamo anche il valore, ma in pratica noi siamo distanti mille chilometri. Ed è proprio questa distanza che non ci permette mai di gustare la potenza del Vangelo. Non ci permette mai di gustare la dolcezza dell'amore di Dio. Allora, detto in poche parole, questo è il motivo per cui noi dobbiamo ritornare in questa prospettiva e cogliere questa dimensione del pentimento per poter condividere la compassione di Dio per tutti. Questo sarebbe, diciamo, il contenuto di tutto quello che diremo in queste giornate. E siccome questo non è appannaggio dei nostri sforzi di volontà, oppure di dire ma adesso mi impegno, lo faccio, faccio, come dire, una decisione solenne, eseguo fino in fondo, non è così, non avviene così. Avviene in teoria, non in teoria, a livello così, diciamo, mentale, noi diciamo che a questo, alla grazia del Vangelo, noi siamo condotti dallo Spirito Santo. Ma in che cosa consista poi l'azione dello Spirito Santo in noi, non è così agevole descrivere. Allora, sarà poi l'argomento già di questo pomeriggio, ma per suggerirvi la prospettiva in cui lo Spirito Santo si muove nel nostro cuore ed è lo Spirito che Gesù ci lascia proprio per la fede in Lui che noi abbiamo, ascoltate questa altra preghiera che è di un autore, Giovanni di Dagliata, che ha preceduto Isacco. Isacco Siro spesso cita dei passaggi che sono di Giovanni di Dagliata, è un'altra grande figura che noi conosciamo poco perché è di tradizione siriaca, ma sono autori che lasciano presagire l'azione, diciamo, dello Spirito nel cuore in modo potente. La preghiera suona così: beato colui che sempre ti cerca, Signore, in se stesso, perché da lui stesso gli fluisce la vita per la sua gioia. Beato colui che porta sempre nel suo cuore il tuo ricordo, o Signore, perché anche la sua anima è inebriata dalla tua dolcezza. Beato colui che fissa in ogni istante gli occhi in te, Signore, all'interno di se stesso, perché anche il suo cuore è illuminato per vedere le cose nascoste. Beato colui che ti cerca nel suo stesso essere, perché anche il suo cuore arde del tuo fuoco. Tu sei suo cibo e sua bevanda. Tu sei sua gioia e sua esultanza. Tu sei la sua veste e con la tua gloria egli copre la sua nudità. Tu sei la sua abitazione, la dimora dove egli riposa. Tu sei unito alla sua anima, tu sei mescolato alle sue membra, tu risplendi nella sua mente e lo catturi, tu zittisci i moti della sua anima per mezzo del moto del tuo amore. Tu baratti il desiderio del suo corpo con la grandezza della tua dolcezza. Se in qualche modo qualcosa di questo non emerge nel nostro cuore, noi non abbiamo neanche messo il primo passo nella via della salvezza, secondo il Vangelo. E la cosa che, cioè, per me è straordinaria è che questa via è molto più vicina al nostro cuore di quello che immaginiamo. Cioè, noi spesso, quando pensiamo alla grandezza dell'ideale evangelico, lo poniamo molto in alto, ma ponendolo in alto, noi siamo molto distanti. E a furia di vedere questa distanza, a un certo punto noi cadiamo delusi, frustrati, dico, ma va, lasciamo perdere, tanto non ci arrivo mai. Questo lasciamo perdere, non ci arrivo mai, non è per la difficoltà della, diciamo, dell'ideale, ma è per il modo con cui noi guardiamo a questo ideale. Occorre, come dire, sciogliere questa modalità di ascoltare, vedere, no? Leggere il Vangelo in un certo modo, perché il Vangelo è l'espressione della, diciamo, delle radici del nostro cuore, è l'espressione di quello che è più vicino a noi di quanto immaginiamo. E forse non è per niente che, non so se avete notato, nel Vangelo non c'è nessun rimprovero diretto a un peccatore. Avete notato? Gli unici rimproveri che Gesù fa sono a coloro che in qualche modo hanno impegnato la via, la vita nella giustizia. Il timore di Gesù è che il cuore si impegni nella giustizia senza godere il regno di Dio. Gesù invece vuole che ogni impegno di vita, diciamo, chiamiamolo seria, cioè di discepolato, che ogni impegno di discepolato si traduca in gioia del regno. La domanda è, ma perché facciamo così fatica? E la risposta, anche se ognuno la deve scoprire, ma la risposta è perché non siamo mai disposti a pentirci fino in fondo. Allora l'invito è quello di trovare dei pungoli per il nostro cuore, perché si decida, ed è l'unica via, si decida a pentirsi per poter accogliere l'amore del Signore e che si possa espandere. E il pentimento è legato alle lacrime. Allora è per questo che nel titolo del nostro percorso ho indicato la seconda beatitudine, no? Beati coloro che piangono perché saranno consolati. Non è però beati coloro che piangono per il mal di pancia, eh? Non c'entra il mal di pancia. Il pianto è quello legato al pentimento. E così nel pomeriggio poi vedremo, e poi anche nei giorni prossimi, questo sarà il nostro cammino. Bene.